Newsline Sera.
Alle 18.45 in punto iniziamo la nostra newsline. Un buonasera da Sandra Salvato. Come vi abbiamo detto, partiamo dalla politica per questa edizione 10 marzo. Come sempre la newsline presenta interviste, notizie, approfondimenti dei fatti più importanti della giornata, ma anche della settimana, a cura sempre della redazione regionale di Controradio. Dicevamo la politica, Damiano Sforzi è ufficialmente il candidato a sindaco di Sesto Fiorentino per il Campolargo. L'ex assessore all'urbanistica della giunta Falchi è riuscito a coagulare intorno al suo nome tutto il centrosinistra senza dover passare dalle primarie in vista di queste prossime elezioni amministrative che si terranno, come detto, nelle anticipazioni a fine maggio. Dentro dunque anche il Movimento 5 Stelle, mentre resta Ecolò fuori, diciamo, da questo perimetro, che di fatto avrebbe proprio preferito il percorso delle primarie e adesso si trova un po' a capire se entrare o meno nella coalizione di Campolargo. Ma sentiamo l'intervista che Raffaele Palumbo ha realizzato con Damiano Sforzi.
La notizia ufficiale è che ieri si è riunita la coalizione attualmente che governa Sesto Fiorentino insieme al Movimento 5 Stelle, con il quale avevamo già un rapporto e lo aveva la coalizione per allargare il panorama per le prossime elezioni amministrative, e hanno convenuto quattro forze politiche su cinque di non dover procedere alle primarie, perché tutti hanno convenuto che il mio nome era quello più unitario per poterli rappresentare nelle prossime elezioni amministrative come candidatura a sindaco.
Quindi la notizia è che a Sesto Fiorentino non ci saranno primarie, ma Damiano Sforzi è il candidato unitario di tutto il Campolargo alle prossime elezioni amministrative.
Esatto.
Questo è diventato un momento unitario a fronte anche di un'idea di città, di un programma, un approccio.
Certo, alla base di questa candidatura c'è un documento programmatico condiviso da tutti e che fa la base per poter essere tutti insieme protagonisti delle prossime elezioni, e che è in realtà la cosa più importante oltre al nome. Cioè c'è una condivisione del progetto di città che io ho illustrato anche sabato mattina a un'assemblea pubblica molto partecipata al Cinema Grotta, con una sala piena di cittadini e rappresentanti dei principali protagonisti della città, quindi il mondo delle associazioni, il mondo dell'economia, il mondo del sociale, che mi pare abbiano ben apprezzato, diciamo, le mie idee e che ci mettono nelle migliori condizioni per affrontare questa campagna elettorale.
È un percorso interessante quello di Sesto, che può essere in qualche modo anche di ispirazione, perché si parla del fatto che mancano pochi giorni, che le elezioni incalzano, in altri comuni si parla di primarie sì, primarie no, insomma c'è una situazione parecchio in divenire. Il Sesto può essere un indirizzo in questo senso, da meno sforzi?
Ma per me può esserlo, nel senso che quando si trovano le sintesi prima delle primarie è sempre un elemento assolutamente positivo. Ho detto quattro forze politiche su cinque, e Colò credo che debba fare ancora delle riflessioni al suo interno, ma la coalizione a loro rimane ovviamente aperta, e rimane aperta la mia disponibilità se vorranno, come dire, rientrare in questo percorso, visto che loro hanno chiesto da sempre le primarie, ma se gli altri hanno ritenuto di dover procedere alla stesura del programma elettorale definitivo superando questo passaggio, credo che loro possano starci benissimo, visto che abbiamo condiviso il governo della città per cinque anni senza che mai ci sia stata una sbavatura da nessun punto di vista. La coalizione che governa attualmente Sesto, a cui si è aggiunta 5 Stelle, in cui c'è stato fino a ieri l'ipotesi primarie o non primarie. Ecolò voleva procedere alle elezioni primarie, ma ad oggi, se quattro forze politiche su cinque ritengono di non dover procedere, è chiaro che questa ipotesi risulta superata. Su questo loro hanno deciso di prendersi ancora un altro po' di tempo per poter valutare se a fronte di una loro candidatura possano ancora convergere sulla mia, e noi aspettiamo fiduciosi le loro determinazioni.
Ricordiamo i partiti che la sostengono. Damiano Sforzi:
Sono Partito Democratico, Sinistra Italiana VS, la lista civica di cui faccio parte io, che è per Sesto, e Movimento 5 Stelle.
Nel frattempo il centrodestra vaga nel buio.
Ma il centrodestra vaga nel buio, vedo l'ex capogruppo della Lega che ha deciso di candidarsi autonomamente da tutti i partiti facendo una lista civica, non so che cosa vorranno fare gli altri, i Fratelli d'Italia, ancora non hanno deciso, perché insomma, se Sparta piange Atene non mi sembra che possa tanto sorridere, e quindi staremo a vedere.
In ogni caso, Damiano Sforzi, da domattina inizia la campagna elettorale.
Esatto, da domattina si inizia una campagna elettorale per continuare il lavoro fatto nei 10 anni scorsi, con tutto quello di nuovo che ci potrà essere per questa città, perché i bisogni sono nuovi e quindi anche le risposte devono essere nuove. Noi siamo pronti.
Un po' meno pronti, come dicevamo, sono proprio i rappresentanti di Ecolò, che insomma rimangono sulle barricate, perché non pare proprio superata questa questione della mancanza di primarie o delle primarie. Ecolò insiste con la richiesta proprio di svolgerle, ormai dicono il 12 aprile, come proposto dal PD pochi giorni fa, visto che tutti i termini per svolgerle il 29 marzo sono saltati. La candidatura di Sforzi, su cui ha deciso di convergere appunto il PD, viene evidenziato in una nota, è un nome che non è unitario, ma che noi consideriamo al contrario divisivo. Per questo, dicono da Ecolò, chiediamo che siano le cittadine e i cittadini di Sinistra di Sesto a decidere se sia davvero la scelta migliore, oppure se vogliono affidare il futuro della loro comunità e del loro territorio a una figura diversa, perché sostengono le primarie sono un momento vitale e dialettico che consente di includere nella coalizione anche coloro che come noi hanno una visione più radicale, permettendo di trovare una sintesi pragmatica all'interno di un campo largo. E poi parlano ovviamente del nome di Beatrice Corsi, che si era fatto anche negli scorsi giorni proprio come candidata da questa parte del fiume. Tuttavia dicono, malgrado l'approvazione del regolamento all'unanimità e l'insediamento del comitato organizzatore, non era possibile inviare la candidatura di Beatrice, e ora sappiamo il perché. Insomma, va avanti questa un po' questa querelle, anche se poi ha avuto modo di nuovo Sforzi di replicare, dice, nei confronti di Ecolò, che chiede primarie di coalizione per la scelta del candidato, non c'è nessuna chiusura ovviamente da parte mia, appena avranno deciso saremo ben lieti di accoglierli per continuare un lavoro che è durato in questi 5 anni senza che ci fosse nessuna difficoltà. E adesso ci spostiamo a Prato, perché parla ai nostri microfoni il deputato e nuova guida del PD pratese Cristian Di Sanso. Stiamo parlando del reggente del PD pratese che dovrà traghettare il partito e la coalizione di centrosinistra verso le prossime elezioni amministrative di fine maggio, dopo mesi di stalli, veti e tensioni. Ora è tornato il dialogo, ha detto il reggente traghettatore nominato all'assemblea di Grignano di fine febbraio. Ascoltiamo un estratto dell'intervista, che trovate comunque in versione integrale anche su controradio.it.
Con l'assemblea Grignano, diciamo, si è concluso poi un percorso, e comunque il partito aveva già cominciato anche col percorso di rigenerazione che era stato fatto a gennaio. Ecco, questo momento, diciamo, ovviamente ho questo incarico per la necessità di sintesi, una sintesi tra tutte le diverse sensibilità che vi sono nel partito, che onestamente credo non avremo problemi a fare alla fine, perché poi il Partito Democratico ha sempre dimostrato di sapersi unire nelle occasioni importanti e nelle occasioni che contano, e ovviamente ci facciamo trovare pronti alla sfida della città.
Mi permetto, sento Di Sanso particolarmente ottimista, allora gli chiedo, ma come fate ad arrivare a questa sintesi, visto che mancano veramente pochi giorni? Io penso poco più di un mese alla presentazione delle liste, cioè il metodo con cui direte e Biffoni e Squittieri e faccio altri nomi e Di Sanso, perché no?
Diciamo che ovviamente il metodo c'è, ma da quando sono diventato reggente ovviamente c'è veramente un ottimo clima. In questi giorni ho avuto l'aiuto di tutti, da parte di tutte le diverse sensibilità nel partito, quindi un clima di grande supporto che ovviamente facilita la sintesi, il dialogo, come stiamo procedendo. Ovviamente stiamo guardando quelle che appunto sono le questioni per le amministrative, partendo come hai nominato, no? Il nome di Matteo Biffone, ovviamente un nome importante, non è l'unico, ma ovviamente un nome molto importante. E ora, insomma, diciamo da qui alle prossime settimane andiamo veramente a trovare poi quella che è la cosa, parlando, e questo credo sia importante, anche con gli alleati della coalizione. Già parlato con Carmine Maiorello per 5 Stelle, ma così, insomma, ecco, in questi giorni sto facendo un po' tutti quelli che sono i passaggi con gli alleati della coalizione, proprio per avere un rapporto che si vada verso la costruzione sia di una candidatura ma anche di una coalizione.
E cosa dicono i 5 Stelle, che l'hanno combattuto così tanto? Lo vogliono un sindaco riformista come Matteo Biffoni?
Ma io penso che da questo punto di vista si andrà sicuramente sul fatto di riuscire a trovare un nome che metta tutti d'accordo, ma soprattutto un nome che si porti avanti sui temi, sui programmi, perché alla fine è quello che importa a tutte le forze politiche, sono i temi per questa città, e quindi partendo dai temi io non credo che ci sia problemi poi a trovare la convergenza sul nome insieme a tutti gli alleati, perché ovviamente lo schema con cui andiamo avanti è quello che stiamo portando avanti a livello nazionale, che è quello del campo largo. Si parte dai temi per andare poi a guardare i nomi, questa è ovviamente la questione, però allo stesso tempo i tavoli ovviamente vanno come sempre e spesso in parallelo da questo punto di vista, perché come mi ricordava Giorgio, quale il tempo ovviamente è un fattore importante, quindi stiamo portando avanti tutto insieme e pensiamo di arrivare ben presto a una cosa che sarà importante per la città.
E passiamo a, come dire, a una scala più alta, più ampia della politica. Si parla di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica Italiana, perché oggi ha ricevuto una laurea magistrale honoris causa, particolare dalla Cesare Alfieri, quindi dalla scienze politiche, e con questa motivazione, col conferimento della laurea in politica, istituzioni e mercato, significa tributare a Mattarella il riconoscimento di figura esemplare della cultura istituzionale italiana, simbolo di come le cariche pubbliche debbano essere interpretate nel rispetto dei valori costituzionali del dialogo e della competenza. Questa è la motivazione, dicevo, che l'Università di Firenze conferisce al Presidente della Repubblica e per il 150° anniversario di questa facoltà di scienze politiche, che è un'istituzione formativa tra le più antiche in Italia, se non addirittura la più antica nel suo campo e tra le più antiche in Europa. Allora, la cerimonia questa mattina al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, tutte le cariche presenti, e sentiamo un estratto della rettrice Alessandra Petrucci.
Rivolgo un saluto di grande cordialità alla magnifica rettrice, al Senato Accademico, all'intero corpo docente, al personale tecnico amministrativo, con intensità particolare alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo e della scuola. Avverto l'alto onore che mi viene fatto con il conferimento della laurea honoris causa in politica, istituzioni e mercato, ed esprimo la mia riconoscenza al consiglio di corso di laurea. In questa cerimonia il significato che io avverto in maniera decisamente prevalente risiede nel celebrare i 150 anni della Cesare Alfieri. 150 anni fa la scuola di scienze sociali, di cui qui sono presenti i diretti discendenti, nacque con il proposito di formare la dirigenza dell'Italia da poco unificata. L'obiettivo era quello di conferire ai giovani disponibili a dedicarsi alla vita pubblica una moderna preparazione con la confluenza di studi giuridici, storici, economici, sociali. Una formazione non rivolta al passato, ma con lo sguardo alla contemporaneità. La Cesare Alfieri in questi 150 anni ha rispettato quell'impegno.
E il Presidente della Repubblica, subito dopo aver ricevuto la laurea, è arrivato all'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, seconda tappa della sua giornata fiorentina, proprio dopo la cerimonia, e ad accogliere il Capo dello Stato c'era il Presidente dell'Istituto Vannino Chiti, insieme a Mattarella anche il Presidente della Toscana Eugenio Giani e la Sindaca di Firenze Sara Funaro. Allora, adesso veniamo invece a una bella notizia, e ne parliamo in diretta con Susanna Cenni, presidente di ANCI Toscana e sindaca di Poggibonsi, a cui diamo subito il benvenuto. Buonasera.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, prende il via, se non sbaglio proprio oggi, il percorso partecipato che porterà alla prima edizione degli Stati Generali delle Amministratrici Toscane, uno spazio di confronto e costruzione collettiva tra donne che ricoprono ruoli di governo nei territori, un'iniziativa di ANCI Toscana che si intitola C'era una svolta, 80 anni di cittadinanza politica delle donne. Insomma, già il titolo promette molto bene. Ecco, io adesso chiedo subito partiamo da un dato, magari prendiamo questo come base per una riflessione più ampia, del Ministero dell'Interno, sono dati proprio di recenti, di pochissimi giorni fa. In Italia solo il 15% dei sindaci è donna, questo è un punto di partenza. Generalmente dicono al nord della penisola, infatti a sud diciamo la situazione è più a macchia di leopardo, e quindi le amministratrici sono poco più di un terzo del totale, numeri che insomma mostrano quanto la politica locale resti ancora largamente maschile. La Toscana fa eccezione perché abbiamo quasi il 40% dei ruoli, ma come si cambiano davvero questi numeri?
È complicato, diciamo che in Toscana abbiamo una percentuale un po' più alta di sindache, ma c'è ancora da lavorare molto. Siamo cresciute, ma si può crescere di più, e anche per questo abbiamo deciso di provare a lavorarci tutti assieme. Lo stiamo facendo attraverso luoghi e momenti di confronto fra di noi. Tra l'altro ANCI ha diciamo sua ricchezza di fondo, che è
la sentiamo malissimo.
Mi sentite ancora male?
Ora meglio, rimanga lì dov'è.
Ok, non mi sposto, mi sono spostata un attimo. Dicevo, la ricchezza di ANCI è che è la casa di tutti i comuni, indipendentemente dalle forze politiche di appartenenza.
Certo.
Quindi noi abbiamo deciso, anche cogliendo l'occasione di questo 80° anniversario del suffragio universale, di mettere in piedi un lavoro comune che sarà fatto di individuazione di obiettivi, ma anche di scambio di buone pratiche. Abbiamo amministratrici di lunga esperienza, abbiamo anche tante giovani amministratrici, quindi differenze generazionali, differenze legate alle dimensioni dei comuni e differenze politiche rappresenteranno anche una ricchezza di questo lavoro. Oggi abbiamo iniziato un confronto che è stato molto positivo. Fra un mese ci sarà un altro appuntamento per la scrittura di un manifesto delle amministratrici toscane e il 3 di giugno ci saranno gli Stati Generali, quindi sarà anche un momento di incontro in presenza, io credo molto utile.
Mi sembra un'ottima partenza. Ora vorrei toccare brevemente un nervo forse scoperto, non lo so, me lo dirà lei, perché i rapporti più recenti sugli amministratori locali parlano spesso di centinaia di intimidazioni, minacce ogni anno, forse addirittura ogni mese, spesso amplificate anche dalle notizie dei media, soprattutto dai social, un clima che, parliamo chiaro, pesa molto su chi fa politica nei territori, a maggior ragione se spesso il tema delle pressioni è anche, non so, sessista contro le amministratrici, eccetera. Volevo capire se anche questo argomento sarà messo sul tavolo, al di là delle buone pratiche.
Assolutamente sì, l'ho stato anche questa mattina, proprio fra i punti segnalati da tantissime colleghe. Stavo veramente un momento terribile e l'uso dei social ha amplificato l'ennesima potenza. È una situazione fatta di linguaggi aggressivi, violenti.
Si sente proprio poco, mi dispiace interromperla, ma
non so come risolvere.
Ecco, adesso di nuovo la sentiamo.
Purtroppo sono appena arrivata a casa e sto in un'area dove.
Va bene. Comunque sì, insomma, il senso di quello che ha detto mi sembra forte, perché ne avete parlato, ecco, è stato.
Ne abbiamo parlato, e il tema del linguaggio è proprio uno dei temi che noi vogliamo affrontare. Quindi credo anche portando qualche esempio positivo.
Ottimo. Ottimo, bene, grazie davvero per essere stata con noi, per averci aperto, insomma, una strada.
Benissimo, vi ringrazio.
Grazie a Susanna Cenni, presidente ANCI Toscana e sindaco di Poggibonsi.
Aurora di sera 2026 al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo. Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Cena con sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita a Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. L'Angolo Rosso, mensile su lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9:35 e in replica il sabato alle 13:15 su Controradio. Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12, dove a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code anche sulla diramazione per Pisa, precisamente a Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, domani 11 marzo a causa di un trasloco in orario 9:30-15:30 chiusa via di San Giuseppe tra Borgo Allegri e via dei Macci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
E apriamo la pagina della cronaca. Un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia. E è successo poco dopo le 5 di stamani. Naturalmente sono arrivati subito i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all'interno della casa esplosa, e a causare questa deflagrazione il successivo divampare di un incendio potrebbe essere stata una fuga di gas o GPL. A risiedere nell'abitazione, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato solo un uomo, ma saranno poi le successive indagini a stabilire se il cadavere rinvenuto corrisponde a questa persona. E poi di fatto nel corso della giornata è arrivata la conferma che è un 65enne, si chiamava Ivo Giuliani. Il corpo senza vita ritrovato tra le macerie della casa, da quanto si apprende l'uomo appunto viveva nell'abitazione da solo. A causare l'esplosione sarebbe stata proprio una fuga di GPL, e la casa teatro dell'incidente ora è isolata e non risultano comunque danni ad altri fabbricati. E parliamo invece ancora una volta del femminicidio di Rufina. Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni che l'8 febbraio dello scorso anno uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi, tentando poi il suicidio gettandosi dalla finestra, al momento non è in grado di partecipare al processo e non è socialmente pericoloso. In seguito alle lesioni riportate presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel nel ragionamento e quanto stabilito dai periti incaricati dal GIP Alessandro Moneti in vista dell'udienza del 25 marzo, secondo quanto riportano oggi il Corriere Fiorentino e La Nazione. Di parere opposto i consulenti della famiglia della vittima, Innocenti ha colpito la povera Eleonora con ben 24 fendenti, dimostrativi di una ferocia inaudita, per di più in presenza del figlio minore, scrivono il neurologo, il medico legale e anche lo psichiatra. In assenza di alcuna nota patologia neurologica e psichiatrica, siamo di fronte a un soggetto incapace di controllare le sue pulsioni aggressive e quindi estremamente pericoloso. Naturalmente grida vendetta, in qual senso la sorella di Eleonora Guidi, che parla di uno scandalo. Qualcuno ci dovrà spiegare se d'ora in poi, per salvarsi dall'accusa di femminicidio, sia sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone. Sono le parole di Elisabetta, appunto sorella di Eleonora, al Corriere Fiorentino. Dopo la morte di mia sorella abbiamo preso solo calci, a lui non sono stati neppure sequestrati i beni in favore del bambino, nonostante venga sempre fatto dopo i femminicidi quando c'è di mezzo un minore, e non c'è stata nemmeno la formalizzazione dell'affidamento. Siamo in un limbo insopportabile. Cambiamo argomento, passiamo all'economia. Sono rafforzati i controlli delle fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze e nella provincia contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente. Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche, approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e anche vendita al dettaglio. Al vaglio trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, con corretta esposizione dei prezzi ai distributori. Intanto la Coldiretti presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza per chiedere di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, ai microfoni di Chiara Brilli.
Ma in realtà sin all'indomani dell'inizio del conflitto in Iran abbiamo subito registrato attraverso i nostri soci un aumento ingiustificato delle forniture di carburanti. Questo ha subito allarmato, ci aspettavamo certamente un aumento del costo dei carburanti nelle prossime settimane, ma non immediatamente a ridosso, segno che c'è in corso un fenomeno speculativo in atto, perché le giacenze già presenti sul paese sono state sicuramente acquistate al prezzo prebellico. I dati che arrivano sono quelli appunto di vedere tra i 40 e i 50 centesimi l'aumento sui carburanti agricoli, quando alle pompe di benzina si assiste a un aumento anch'esso veramente importante e probabilmente in questa fase ancora giustificato di 18-20 centesimi. Quindi francamente c'è qualcosa che non quadra. Ci aspettiamo un aumento dei costi di produzione che dal Covid e dalla guerra in Ucraina non sono mai scesi, non sono mai tornati ai livelli pre-Covid, ma in questi giorni abbiamo il timore che questo si ripercuoterà ovviamente anche sul carrello della spesa dei nostri consumatori.
In gran parte così, lo conferma la Camera di Commercio di Firenze, che dice che dopo 9 trimestri negativi l'economia e la manifattura erano tornati a crescere, ma il recente conflitto con l'Iran ha riportato il segno meno per l'area fiorentina, mentre la Toscana resta la regione più esposta in Medio Oriente. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Una mazzata sull'economia toscana, in particolare dell'area fiorentina, l'impennata dei prezzi successiva alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che sta coinvolgendo l'intero Medio Oriente e oltre, ha avuto un effetto immediato. I dati della Camera di Commercio ci dicono che sono riusciti ad azzerare il tentativo di ripartenza visto all'inizio di quest'anno. Negli ultimi due mesi del 2025 è infatti ricomparso per la prima volta dopo 9 trimestri il segno positivo. L'anno si era chiuso con la speranza di una ripartenza, mentre il primo trimestre del 2026 parla chiaro: meno 1,5%. Per la precisione, il terzo e il quarto trimestre dello scorso anno avevano segnato un più 6,2 e 4,7%, mostrando segnali di crescita significativi in settori che erano piombati nella crisi dopo il rimbalzo post-Covid. Dunque pelletteria, tessile e abbigliamento in primo luogo, una sorta di luce in fondo al tunnel che durava da anni e che aveva fatto parlare di crisi sistemica e strutturale. Al contrario, i dati della Camera di Commercio per il 2026 ci dicono che l'economia toscana paga già gli effetti della guerra e che le cose andranno peggio a fronte fronte di una prevedibile prosecuzione del conflitto, con prevedibili ripercussioni sull'economia dell'area fiorentina, sul turismo e sull'export. Pesano il rallentamento dei traffici delle merci, vedi stretto di Hormuz, l'impennata dei costi energetici, ma più di tutto l'esposizione della Toscana, che in Medio Oriente esporta per più di 4 miliardi. Nel frattempo è stato eletto il nuovo presidente di Confindustria Centro e Costa, e il fiorentino Lapo Baroncelli, che dice subito è necessario riconvertire le aziende della moda nel comparto della difesa.
E adesso una piccola breve: avevo promesso che avremmo intitolato il maggio a Vittorio Gui, ci siamo arrivati, giovedì porteremo la delibera per l'intitolazione e poi faremo tutti i passaggi. Penso sia un riconoscimento doveroso per la città intitolare a Vittorio Gui il suo maggio musicale, quanto affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, a margine proprio della cerimonia di conferimento oggi della laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E adesso veniamo a un altro argomento molto carino, molto interessante, soprattutto per quello che potrà aprire, no? A livello di riflessione, forse sarà, come dire, un effetto domino, lo scopriremo insieme: una fornitura gratuita di assorbenti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano. Ne parliamo subito con l'assessora alle pari opportunità Simona Pieri. Buonasera.
Buonasera. Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, una bella notizia, e torno indietro proprio di qualche giorno, perché Jacopo Meglio, che avevamo intervistato, consigliere regionale del PD, aveva proprio annunciato una mozione per l'introduzione di una disciplina sul congedo didattico mestruale nelle scuole, tra l'altro che è stato già oggetto di proposte di legge negli anni scorsi in Italia, in altri istituti, eccetera. Adesso la vostra giunta ha deliberato di mettere a disposizione quindi delle alunne della scuola secondaria di primo grado di Calenzano una fornitura di prodotti igienici e di monitorare questo progetto per la sua prosecuzione. Insomma, sembra proprio che stia cadendo un tabù, che si stia rompendo, diciamo, questa cultura del silenzio.
È quello che speriamo. Innanzitutto vi ringrazio per questo spazio, per la possibilità di parlare di questo nostro progetto, che nasce in maniera molto semplice, ovvero sia dalle richieste delle famiglie, delle ragazze che spesso si trovano in difficoltà a cambiarsi, ad avere appunto la propria privacy, ma soprattutto anche tentiamo di abbattere un senso di vergogna che ovviamente non ha senso di esistere, specialmente in tempi come questi. E quindi, per dare un aiuto concreto, proprio pratico, e tentare anche di sensibilizzare sull'argomento, qualora ve ne sia bisogno ovviamente, e ci è venuta in mente questa idea, facilmente realizzabile.
Ecco, parliamo proprio del come, perché rimane comunque, come dire, un tema delicato, perché si apre ora, no, questa diga, e avrà necessità di, insomma, come dire, di scorrere il fiume prima che tutti si allineino a questo approccio. Allora, il come avrà la sua importanza, e come saranno distribuiti allora questi prodotti?
Praticamente noi abbiamo chiesto anche la collaborazione con associazioni locali che ci hanno confezionato dei sacchettini di stoffa molto carini, colorati, dove all'interno verranno inseriti questi assorbenti, che verranno posizionati all'interno dei bagni in un piccolo mobiletto accessibile a tutti. Ovviamente abbiamo anche chiesto la possibilità di avere i cestini, di modo che le ragazze possono uscire dal bagno e gettare l'assorbente usato senza dover comunque o nasconderlo o portarlo da un'altra parte, o addirittura, come ho sentito spesso, portarlo a casa. E questo non va bene, non c'è nessuna vergogna. Oppure andare a chiedere magari alla custode, alla maestra, un aiuto, quindi a portata di mano, molto semplicemente. Abbiamo intenzione di parlare direttamente a scuola con i ragazzi e le ragazze del progetto, e soprattutto sottolineare il fatto che non è un gioco,
no, certo,
ma che ha bisogno di rispetto anche nella sua semplicità.
Assolutamente, ci fa anche molto piacere che se ne parli proprio qui ai microfoni di Controradio, dove siamo sempre molto su questi temi, sulla necessità insomma di rompere i tabù e di sfatare pregiudizi eccetera eccetera, abbattere pregiudizi soprattutto. L'attivazione per quando è prevista?
Allora, aspettiamo la fornitura in realtà, quindi speriamo in questo mese, anche la settimana prossima, di poterli distribuire. Ovviamente faccio un piccolo implicito sulla natura proprio degli assorbenti, li abbiamo chiesti di cotone, di modo che non causino nessuna allergia, e poi ovviamente sono tutti, ora entro nel dettaglio, ma è giusto anche farlo, sono quasi tutti assorbenti esterni. Abbiamo chiesto anche una piccolissima fornitura di assorbenti interni per chi già le usa, perché no?
Certo. Certo, possiamo dire che questo progetto nasce un po' come risposta, no? Come primo passo verso una politica più ampia contro la cosiddetta povertà mestruale, immagino di sì.
Cioè, sì, ma soprattutto, ripeto, al di là di tutto vuole essere proprio entrare, io come donna l'ho vissuto quando ero ragazzina, si parlava ancora degli anni Ottanta, ovviamente, quindi si nascondevano ancora le cose, si nascondevano le informazioni, e invece vuole essere veramente uno sdoganamento e sopra veramente un aiuto concreto. Certo, anche per coloro che non hanno la possibilità, perché no, poter attingere nell'orario scolastico una fornitura gratuita è una realtà importante a mio punto di vista.
Bene.
Ringrazio anche l'assessore Bonaiuti, che ovviamente è assessore alla scuola, e insieme abbiamo fatto questo progetto, l'abbiamo concepito, ideato, ci siamo comunque avvalti della collaborazione con Farmapiana, che ci ha fornito si è messa a disposizione, ecco, la fornitura degli assorbenti.
Bene, ottimo, direi che è un ottimo passo, un passo importante, quindi
ringrazio.
Complimenti per questa bella iniziativa.
Grazie
a Simona Pieri.
Grazie di questo piccolo spazio in cui abbiamo potuto insomma parlare di questa cosa a nostro vedere così importante, piccola grande cosa.
Torneremo comunque ad aggiornarci anche su questo, comunque
quando
grazie
volete
davvero.
Siamo a disposizione, grazie davvero.
Buon lavoro.
Buona serata a tutti.
Buon lavoro.
grazie.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 11 marzo alle 17.30 Marco Rovelli presenta Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti. La Terza Editore presenta Mario Rossi Monti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
David Rossi, ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo del 2013 da una finestra della Rocca Salimbeni, è stato vittima di omicidio secondo la commissione parlamentare d'inchiesta. E nelle parole della relazione intermedia del 3 marzo scorso, di queste conclusioni clamorose abbiamo parlato con il giornalista David Vecchi, che ha seguito da subito la vicenda, è stato consulente di ben 2 commissioni parlamentari sul caso ed è autore di 2 libri inchiesta su quello che oggi viene chiamato non più il caso ma l'omicidio. David Rossi, sentiamo David Vecchi.
Io ero stato consulente anche nella prima commissione parlamentare, già all'epoca era evidente che qualcosa non tornasse, no? Ma come lo è sempre stato in questo caso, già la prima commissione ad esempio aveva certificato che tutte le lesioni del corpo sul corpo di David non erano compatibili con la caduta ma erano frutto di un'aggressione, e quello è già stato un punto di partenza. Ovviamente problema qual è? Che David, morto nel marzo 2013, se le indagini fossero state sin da subito fatte in maniera adeguata, diciamo, non parleremo ancora, ma avremmo già saputo chi erano gli autori di questo omicidio.
Naturalmente poi ci saranno passaggi successivi, immaginiamo un intervento della magistratura ordinaria, la procura di Siena sembra abbia riaperto le indagini in questo senso e vedremo quello che accadrà. Quello di cui siamo certi è che questi anni sono stati anni pieni di storie strane, di incongruenze, di dettagli paradossali, di omissioni e altre cose del genere, no?
Io ero inviato del Fatto Quotidiano quando David è morto, ero a Siena perché seguivo la vicenda MPS e era il 2013. Io ricordo che i primi articoli critici sul suicidio li scrissi già agosto-settembre del 2013, perché i PM dopo appena due mesi dall'apertura del fascicolo avevano richiesto l'archiviazione per suicidio. Addirittura poi nel tempo abbiamo scoperto che il GIP che aveva disposto il primo suicidio, al GIP i PM avevano detto che, di aver sentito alcune persone che poi in realtà abbiamo rintracciato e non erano mai state sentite dai PM. Persone con ruoli chiavi, ad esempio con ruoli apicali in banca, come Lorenza Pieraccini, che era capo della segreteria di Mussari, di Mussari prima e poi di Viola, di Fabrizio Viola, che aveva letto le famose mail con le quali David chiedeva a Viola l'aiuto per parlare con i magistrati, perché appunto aveva interesse, voleva andare a parlare con i magistrati, e questa persona come altre non erano mai state sentite. Quindi il problema è alla base, cioè sono state fatte male le indagini. Ora, che la Procura di Siena riapra un fascicolo per omicidio, da una parte diciamo è una buona notizia, dall'altra una notizia che lascia un po' perplessi. È una buona notizia perché oggi procuratore capo a Siena è Andrea Boni, che è il PM che nel 2015 riaprì il fascicolo e poi dopo è stato allontanato, cioè il CSM ha accettato la sua richiesta di trasferimento fatta anni prima, è stato allontanato da Siena e i nuovi PM, che poi erano quelli che già c'erano, hanno disposto un altro suicidio. La notizia che un po' preoccupa è il fatto che ancora oggi in procura a Siena c'è Nicola Marini, che è il procuratore che all'epoca era titolare delle indagini iniziali, quindi sostanzialmente quello che per dolo o per negligenza ha fatto male le indagini su David, e ci sono ancora oggi PM come la Menicucci, Serena Menicucci, che è quella che ha sostenuto l'accusa in un processo fatto d'ufficio dai PM nei confronti della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, che chiedeva solo la verità e invece è stata trasportata a processo. Quindi diciamo, forse sarebbe meglio che magari le indagini non le facesse la Procura di Siena.
Se non sbaglio anche tu sei stato processato per violazione della privacy,
sì,
se non ricordo male.
Con Antonella, lo stesso processo, ma sai, il mio era un lavoro, nel senso io stavo lavorando e come hai ricordato, dal 2013 al 2017 sostanzialmente ho lavorato, eravamo noi del Fatto Quotidiano a occupartene principalmente. Poi nel 2017 io ho scritto il primo libro, che era Il suicidio imperfetto per Chiare Lettere, dove mettevo appunto in ordine tutto quello che avevamo scoperto, quel libro poi ha dato là alle Iene, perché Marco Chipinti e Antonino Mentoleone hanno preso il libro, hanno iniziato a lavorarci anche loro, e da lì poi mano a mano è venuto tutto il resto, insomma, per fortuna. Quindi il mio era solo lavoro. Invece Antonella, diciamo, infastidiva la procura perché chiedeva di fare supplementi di indagini.
Il tempo per domani sarà nuvoloso con possibili precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio, i mari saranno poco mossi, i venti deboli, le temperature minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. Finisce qui la nostra newsline, ricordo che potrete riascoltarla anche sul sito controradio.it, troverete anche altre notizie. Ringrazio Giustina Terenzi per la regia, a voi per l'ascolto. Buon proseguimento di serata.